a Tu per Tu. Interviste e opinioni a cura di RWS.
Abbiamo con noi il professor Mario Matera, che è direttore della cattedra di farmacologia all'Università di Catania. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno professor Matera. È un piacere averla appunto ai nostri microfoni.
Io vi ringrazio dell'invito.
Grazie a lei. Questa mattina parliamo di un tema sicuramente importante, la gente si pone tante domande, ha tante preoccupazioni, tante paure, l'influenza aviaria. Quindi che cos'è l'influenza aviaria? Parliamo un po' di questo virus, è un virus recente, abbiamo altre notizie riguardo al passato, di qualcosa del genere?
Dunque, l'influenza aviaria è una malattia influenzale, molto simile all'influenza a cui siamo abituati ogni anno durante il periodo invernale, solo che il virus, questo tipo di virus, colpisce in maniera specifica e direi quasi esclusiva semplicemente gli uccelli. Tra questi possono essere colpiti i polli, possono essere colpiti tutti quanti i volatili, in genere che hanno caratteristiche tra di loro simili. È chiaro che allarmare è molto più facile che tranquillizzare, e quindi le notizie che sono venute fondamentalmente dalla stampa hanno creato una grande paura nella popolazione, senza che però venisse spiegato esattamente il fenomeno, in che dimensione esiste e a quali rischi reali espone. Penso che la prima cosa che dobbiamo dire è cos'è un virus. Il virus viene dal greco, significa veleno, ed è una sostanza che un microorganismo, chiamiamolo così anche se non è esatto, che fu molto difficile poter individuare perché è estremamente piccolo, e quindi quando si disponeva dei normali microscopi il virus non veniva visto. Si pensò che erano delle particelle molto piccole, il termine appunto virus, riferendolo al veleno, fece ritenere per un certo tempo che in realtà non fosse una struttura organizzata, ma fosse piuttosto una sostanza che riusciva in qualche modo a passare da un individuo all'altro, e più che dare una malattia infettiva dava qualcosa di simile ad un'intossicazione. Finalmente, a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, i virus furono visti, e questo creò una grossa diatriba. Addirittura, se il virus potesse essere considerato vita, oppure se era un qualcosa di passaggio tra il mondo inorganico e la vita vera e propria. Questo perché i virus hanno una caratteristica particolare: fin quando non penetrano all'interno delle cellule dell'ospite, anche delle nostre cellule, non sono in grado di replicarsi. Sono come dei semi che fin quando non trovano il terreno fertile non riescono a dare origine al germe. Questo avviene ovviamente in maniera relativamente semplice, nel senso che i virus penetrano all'interno del nostro organismo, diciamo, con relativa facilità. C'è da precisare però che i virus non penetrano violentando la cellula, cioè non è che in qualche modo bucano la cellula e penetrano, ma vengono accolti, abbracciati dalla cellula e quindi riescono a penetrare. E questo costituisce un punto di estrema importanza.
Quindi, professore, mi scusi, significa che il nostro organismo, il nostro sistema immunitario non lo riconosce come un agente patogeno?
Almeno fin quando non è venuto a contatto, ovviamente non lo può riconoscere. Il virus, per entrare nelle nostre cellule, utilizza dei recettori. In pratica, per similitudine, possiamo dire che il virus è fornito di alcune chiavi che trovano nella cellula delle serrature. Se queste chiavi sono adatte alla serratura, la chiave entra e fa scattare un meccanismo. Meccanismo che apre la porta e quindi fa entrare il virus all'interno della cellula ospite. Dato che sono delle chiavi specifiche, cioè che devono trovare una serratura adatta alle chiavi, i virus tendono ad essere, secondo un termine specifico, specie specifici. Cioè vuol dire che riescono a penetrare nelle cellule di alcuni organismi e non in altri. Per capirci in termini comuni, se i nostri animali domestici, il cane, il gatto, hanno il cimurro, sappiamo che questa malattia, che per certi versi ricorda la sintomatologia influenzale, non ci può colpire. E quindi l'animale con il cimurro, se riesce ad essere curato, non espone, supera la malattia e non espone a nessun rischio gli umani che gli stanno attorno. Il virus influenzale è un virus che appartiene a questa stessa famiglia, è un virus piuttosto, come tutti i virus, ha una struttura molto semplice, cioè nel suo interno viene portato l'informazione genetica, cioè viene portato quell'insieme di dati che sono necessari al virus per potersi replicare. Questa parte centrale è circondata da un primo involucro e poi questo involucro è ancora a sua volta circondato da un involucro più esterno. Su questo involucro esterno ci sono quelle chiavi che consentono di penetrare all'interno delle cellule. Queste chiavi sono definite con due termini difficili, l'emagglutinina e neuraminidasi. Non ci interessa ovviamente ricordare il termine specifico, quello che ci interessa è che l'emagglutinina, che è detta così perché si associa e fa precipitare i globuli rossi, l'emagglutinina serve per attaccarsi alla superficie delle nostre cellule dove trova appunto quella serratura. In questo modo riesce ad appiccicarsi, si dice ad essere assorbito sulla superficie della cellula, attiva il meccanismo che gli apre la porta e penetra. L'emagglutinina ha delle caratteristiche specifiche, ragion per cui se non trova delle serrature che corrispondono esattamente alla chiave, il virus non riesce ad entrare. Nel caso specifico questa emagglutinina è stata chiamata, in inglese emagglutinina comincia con l'H, ragion per cui è comunemente definita H5. Emagglutinina nella serie individuata e gli è stato dato questo numero, appunto 5. Una volta penetrata all'interno della cellula, il virus comincia a replicarsi, quindi produce, costringe la cellula a produrre delle copie di se stesso. Dopodiché, una volta che la popolazione virale ha invaso la cellula, si apre una porta per uscire, e in questo caso la apre proprio con violenza perché rompe la cellula, utilizzando un'altra sostanza che si chiama neuraminidina, ed è quella a cui si lega quell'altro composto presente nel virus, quell'altra chiave presente nel virus, che è la neuraminidasi. Proprio neuraminidasi dà la sigla, la seconda sigla del virus.
N.
H5 nel caso specifico è N1. Quindi i vari virus sono tra di loro relativamente simili, ma presentano delle caratteristiche che le differenziano fondamentalmente. Tornando ai virus influenzali nel loro insieme, possiamo dire che questi sono classificati in tre gruppi principali, il gruppo A, il gruppo B e il gruppo C. Il gruppo C dà raramente delle infezioni, può dare delle forme locali che tendono a scomparire in breve tempo, e queste stesse forme molto rare può darle anche il virus di tipo B. Il virus di tipo A e quelli di tipo B possono dare anche delle forme epidemiche, cioè che colpiscono una parte piccola della popolazione. Il virus A può dare invece le forme pandemiche che colpiscono cioè la maggior parte della popolazione. È quello che attualmente sta circolando e che dà l'influenza normale. L'influenza normale presenta delle, chiamiamola normale nel senso che è quella che ogni anno ricorre,
sì,
presenta sempre le stesse caratteristiche, però quelle due sigle invece di essere H5N1 sono H2N1 oppure H3N3, cioè queste proteine presenti sulla superficie nei virus che ci danno la comune influenza sono assolutamente diverse, per cui colpiscono l'uomo e al contrario non colpiscono gli animali.
In questo caso allora, a proposito dell'aviaria, perché molta gente è lì con l'orecchio proteso per capire cosa sta succedendo.
Il panico, perché c'è il panico appunto di sapere se questa aviaria appunto passerà e si propagherà e possa diventare una pandemia, ecco.
Ecco, nelle condizioni particolari attuali, il virus H5N1 non passa nell'uomo, tranne che in alcuni soggetti, sono quelli che hanno fatto registrare l'infezione, e che hanno avuto degli esiti letali, che sono però casi sperutissimi. Sono probabilmente soggetti che o vivono in condizioni, e questa è la maggior parte dei casi, in condizioni igieniche estremamente precarie, e quindi sono soggetti che hanno una capacità difensiva modestissima. In questi casi il virus probabilmente, attraverso non modificazioni del virus, ma modificazioni dell'individuo, è stato in grado di penetrare. Il virus che va circolando, anche se viene immigrato attraverso gli uccelli nelle nostre zone, praticamente non ha nessuna possibilità di colpirci, perché noi abbiamo una difesa immunitaria estremamente potente. Il virus comunque non riesce a penetrare, può essere trasferito da un animale all'altro, da un volatile ad un altro, e questi sono i casi che sono stati registrati anche in Europa. Tra l'altro noi qui in Meridione quest'anno siamo stati sfavoriti dall'ondata di freddo che ha colpito le parti più settentrionali dell'Italia, e quindi ha costretto gli uccelli migratori, nel caso particolare i cigni, a scendere nella latitudine nel loro viaggio di trasmigrazione, ed ecco che sono arrivati qui sul Simeto. Questi cigni però, o altri animali migratori, hanno scarsissime possibilità di contaminare anche semplicemente i nostri polli, quelli allevati sull'Aia, perché tendono a stare lontani dalle zone popolate. Per quello che riguarda proprio la produzione dei nostri polli, che sono allevati in strutture sanitarie, in strutture dal punto di vista sanitario estremamente controllate, strutture chiuse, le aperture sono difese non da sbarre, ma sono difese da reti attraverso cui non passano neppure i passeri, si chiamano appunto reti antipassero. Questi uccelli migratori, dicevo, non hanno nessuna possibilità di contaminare i nostri allevamenti.
Perché non vengono a contatto?
Perché non possono venire a contatto. L'unica possibilità di comunicazione tra un animale e l'altro è quello di fare spargere le secrezioni bronchiali, le secrezioni nasali, nell'ambiente, e dare la possibilità a queste particelle virali che vengono veicolate da queste secrezioni di poter raggiungere un altro animale. Quando l'animale è chiuso all'interno di uno stabulario, di un ambiente in cui gli uccelli non possono passare, ovviamente la possibilità di contaminazione è molto prossima allo zero. Non solo, ma queste strutture sono attentamente controllate, sono sottoposte a continue osservazioni, in modo da vedere se c'è qualche animale che sta male, a prescindere ovviamente dall'influenza aviaria. Gli animali che stanno male vengono immediatamente allontanati, e non per estrema benevolenza, ma perché è chiaro che un animale ammalato
contagia gli altri,
la malattia ovviamente contagierebbe gli altri.
Ma mi scusi professore, lei parlava che appunto il contagio comunque avviene attraverso queste secrezioni, quindi non attraverso le feci di questi animali?
Eventualmente sì, potrebbe accadere, però questi virus sono virus estremamente labili, cioè non vivono con facilità all'esterno del loro ambiente. In pratica, se vengono esposte al sole, 57 gradi muoiono, le radiazioni ultraviolette che vengono a essere emesse dal sole li uccidono. I disinfettanti che comunemente si usano per gli ambienti stallari, quale ad esempio il fenolo o altri composti simili, sono in grado di, si dice, in realtà non li ammazzano, li denaturano. Non li ammazzano perché abbiamo detto che non sono vita vera e propria, ma non danno loro la possibilità, è come se li ammazzassero, in quanto non si possono riprodurre.
Mi scusi, nel caso ancora, mi scusi se le interrompo, mi vengono
Prego.
Tante domande.
No, nel caso... ma è meglio, perché altrimenti parlo io in maniera libera e non so quanto sono.
Nel caso in cui ci sono questi uccelli che migrano, no? Nel loro passaggio, se dovessero quindi passare dove c'è una coltura di vegetali, quindi magari non so, ci sono delle secrezioni che cadono su quelle colture, sì. Consumando quelle, diciamo, quelle verdure, si potrebbe avere il contagio, o lavando la verdura basterebbe ad eliminare ogni pericolo?
Cioè dire che la penetrazione attraverso l'apparato gastroenterico finora non è stata mai dimostrata, e questo perché appunto il virus ha bisogno di quella serratura in cui introdurre la propria chiave, e la serratura è presente semplicemente nelle cellule che si trovano nel tratto respiratorio superiore. Cioè sappiamo che l'influenza, come sintomatologia, la sintomatologia iniziale che compare dopo 24 ore, raramente, in genere dopo 2-3 giorni dal contagio, La sintomatologia inizia proprio con interessamento dell'albero respiratorio, perché è la via attraverso cui il virus penetra. Qui determina, lo conosciamo tutti, gli sternuti, la tosse, determina uno stato di infiammazione locale. Semplicemente in una seconda fase, più tardivamente, quando una parte dei virus sono passati nel sangue, possono eventualmente raggiungere l'intestino e dare dei disturbi, ci sono arrivati attraverso l'intestino, attraverso il sangue, e certo, possono dare dei disturbi come nausea, vomito, diarrea e così via.
Quindi questo toglierebbe il problema che c'è riguardo al consumare carne di pollo, comunque consumare le uova?
Certamente, e questo per due motivi fondamentali, sia perché il virus difficilmente può penetrare attraverso il tubo gastroenterico, sia perché in realtà la carne di pollo non viene consumata cruda, insomma non è una carne che si presta in culinaria ad ottenere dei piatti, il carpaccio di pollo non esiste.
Infatti.
Ragion per cui lo mangiamo dopo averlo cucinato.
Quindi lei dice bastano 57 gradi per...
57 gradi il virus viene denaturato, muore.
In quanti minuti, professore?
A volte si... Per un'esposizione estremamente breve. Semplicemente pochi minuti sono sufficienti a denaturarlo.
Ho capito.
C'era Marco che voleva porle una domanda.
Sì, buongiorno professore Matera. Senta, noi la settimana scorsa abbiamo avuto un'intervista con l'associazione Altro Consumo. Abbiamo parlato dello stesso argomento, visto però dal punto di vista del consumo, delle carni, eccetera, eccetera. Allora, è una domanda un po' articolata, quindi avrei bisogno di un, mi scusi, di un suo primo intervento, di eventuali conferme. Ecco, sono nati tre elementi fondamentali da questa intervista, cioè che l'uomo, per l'uomo è più pericoloso respirare la stessa aria degli animali malati piuttosto che venire a contatto con l'animale morto, e questo era un primo elemento. Secondo, l'animale malato, nel caso della gallina, non fa le uova, e quindi questo era un altro elemento di sicurezza. E terzo, che gli allevamenti al chiuso, l'ha detto lei stesso, erano da considerarsi sicuri se non strasicuri. Posso avere una prima conferma da parte sua in tal senso?
Questo certamente.
Questi tre elementi io parlo.
Respirare la stessa aria che è respirata dagli animali vivi e può essere rischioso perché gli animali, esattamente come noi, sternutiscono oppure tossiscono e quindi emanano delle particelle di saliva entro il cui il virus si può trovare. Una volta che l'animale è morto, queste attività della funzione respiratoria ovviamente sono scomparse. Le secrezioni tendono a coagularsi in tempi piuttosto brevi, è un'esperienza che abbiamo tutti, e quindi il virus non può spostarsi da dove è stato inglobato all'ambiente esterno. Gli animali malati in realtà tendono a non fare le uova, possono fare le uova all'inizio della malattia, abbiamo detto che l'incubazione può durare 2-3 giorni. E quindi all'inizio la gallina.
Sì, la gallina, sì.
Non il gallo, perché non
può. Un po' difficile.
La gallina ha probabilmente gli stessi disturbi che abbiamo noi nella fase iniziale dell'influenza. Certo. I dolori articolari, i dolori ossei, il senso di inappetenza. Sì. Però l'ovulazione può avvenire, quindi possono fare le uova. Però le uova hanno difficilmente in quella fase una carica virale, perché ancora il virus non si è ben localizzate all'interno dell'organismo ed eventualmente comunque le uova non hanno il virus all'interno,
certo,
ce l'hanno sulla superficie.
Certo.
E comunque in queste condizioni quello che possiamo fare come estrema misura prudenziale è quella di mangiare le uova cotte.
Certo. Ecco, professore, ho avuto una conferma, la ringrazio. Io volevo a questo punto un attimino passare a una seconda fase della domanda.
Sì.
Ecco, allora, come mai in Francia un allevamento considerato sicuro, se non sicurissimo, è stato totalmente soppresso. L'allevamento dei tacchini, quindi hanno soppresso tutti gli animali. E questa è una prima domanda. La seconda, una terza fase: come mai molti stati europei, alla luce di questo, hanno bloccato le importazioni di volatili dalla Francia? C'è un eccessivo allarmismo o c'è qualcosa in più che ci sfugge e non riusciamo a capire?
Direi che ci sono due cose. Innanzitutto l'allevamento era considerato sicuro, però non abbiamo dei parametri di valutazione così precisi, per cui non sappiamo se questi galli d'India questi tacchini non fossero liberi di potersi muovere anche all'esterno.
Certo.
Basterebbe anche che un animale magari è sfuggito, non si sono accorti. Bisogna considerare che la Francia è una zona in cui il passaggio di animali trasmigratori è molto denso, è proprio la zona che questi animali preferiscono. Quindi potrebbe anche, possiamo immaginare, ipotizzare, che un tacchino è scappato dall'allevamento, è andato fuori, magari si è contaminato,
ed è rientrato,
non si sono preoccupati di ammazzarlo, oppure è rientrato semplicemente e ha contaminato gli altri.
Sì.
Per quello che riguarda il rifiuto di acquisto e quindi questa proscrizione, dobbiamo dimenticare che semplicemente 3 anni fa avevamo un'altra epidemia che ha terrorizzato il mondo, la BSE, il morbo della mucca pazza,
sì,
che secondo alcuni malevoli fu suscitato proprio dalla Francia a danno dell'Inghilterra. In Inghilterra nel 1984 c'era già stata un'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina, tanto che erano stati uccisi una quantità enorme di animali, si parla di circa 850.000 bovini. E siccome la Francia è concorrente dell'Inghilterra nella produzione della carne, dicevo, i malevoli hanno visto in questa campagna anticarne inglese uno dei motivi che ha spinto a fare dilagare la paura. Naturalmente la cosa si è rivolta contro, perché la BSE, che non è una malattia poi così terribile, anche questa è molto difficile da trasferire nell'uomo, è una malattia che compare semplicemente negli animali più maturi, si è rivolto contro anche la Francia stessa, perché ci sono stati alcuni casi di encefalopatia anche in Francia, e quindi si era partito per suonare e si è finiti suonati. Ora, qualcosa di questo genere, considerando che i veri paesi in cui gli allevamenti di pollo costituivano una delle ricchezze locali e subiscono in questo periodo una grossissima defiance, in Italia abbiamo dei grossissimi problemi sotto questo aspetto, si è ottenuto appunto un sostegno di 220 milioni di euro per sostenere tutta quanta la filiera alimentare. Quindi ciascuno, ripeto, non è certo, però diceva Andreotti, a pensare male si fa peccato, però ci si azzecca. Ciascuno dice, intanto togliamo dal commercio i polli che arrivano dalla Francia e vediamo di incoraggiare il consumo locale, in modo da ridurre il danno che possiamo avere. È un pensiero, ripeto, malevolo,
da
dimostrare, però.
Quindi, ma già questo elemento ci aiuta a capire, insomma, che
ci sono giochi particolari
che creano ulteriore allarmismo, però in effetti
panico.
Non è così grave la cosa, ecco. Grazie professore.
No, la cosa certamente non è grave.
Professore, un'ultima domanda. Abbiamo visto che comunque c'è il contagio da animale, quindi c'è un salto di specie, può arrivare all'uomo, no? Ma ci sono casi in cui questo virus è passato da uomo a uomo o ancora no? E sarebbe possibile una cosa del genere?
Finora non è mai stato segnalato questo trasferimento. Ogni tanto si paventa quando vengono colpiti gli appartenenti ad una stessa famiglia, però gli appartenenti alla stessa famiglia hanno tutti quanti insieme contatto con gli animali malati.
Cioè
dire che c'è un'indagine che è stata condotta ad Atlanta, ma che non è stata sufficientemente pubblicizzata, in cui una ricercatrice ad Atlanta, c'è il centro di controllo delle malattie infettive, una ricercatrice su una popolazione di circa 3.600 volontari ha esaminato la presenza di anticorpi anti H5N1, cioè anticorpi proprio contro questo virus, e ha visto che molti soggetti, una larga percentuale di questi soggetti, aveva gli anticorpi. Cosa vuol dire? Da un punto di vista biologico può significare
che l'avevano
che il virus
già preso.
Era penetrato in questi soggetti, però non essendo in grado di determinare una malattia, ha solo determinato un movimento anticorpale, cioè l'organismo ha imparato a riconoscerlo, ha prodotto gli anticorpi e ha reagito.
Sì.
Questi soggetti hanno avuto addirittura un decorso assolutamente asintomatico.
Quindi non c'è questo pericolo, perché nel caso comunque sarebbe veramente rischioso il fatto del passaggio uomo-uomo.
Il reale timore è proprio rappresentato da una mutazione del virus. Dicevo, i virus sono strutture molto semplici. Il loro codice genetico è depositato nell'RNA, quindi nella parte più interna dello scrigno che costituisce il virus, è suddiviso in 8 frammenti. ritiene che molte delle epidemie che hanno colpito l'uomo, dalla spagnola del 1918 all'asiatica del 1957, possano essere dei virus che si sono ricombinati, magari attraverso il passaggio di un ospite intermedio che dall'uccello è più vicino all'uomo. E un ospite intermedio che è stato invocato è probabilmente il maiale. Il porco è molto simile all'uomo. Molti uomini sono porci.
Questo nella realtà purtroppo è vero.
In realtà potrebbe succedere, ma ancora deve accadere, e non è, nessuno ci garantisce che questo succeda, che il virus attraverso un passaggio nel mammifero, nel caso particolare del maiale, possa ricombinarsi e quindi acquistare delle caratteristiche che gli consentano di penetrare nell'uomo. C'è dire che però in queste ricombinazioni è più alta la probabilità che si originino dei ceppi analoghi a quelli che già classicamente colpiscono l'uomo, quelli che vengono indicati appunto con quelle sigle H1 eccetera eccetera, che non un ceppo nuovo in grado di aggredire.
Professore, cioè, siamo giunti proprio alla fine del nostro tempo, abbiamo 2 minuti alla conclusione, quindi dobbiamo chiudere qui la nostra intervista, ma se lei è disponibile potremmo risentirci
in un altro momento, perché
sicuramente ci sono tante altre domande che vorremmo farle. Noi la ringraziamo per la sua disponibilità e per la sua chiarezza e speriamo di risentirci presto.
Con piacere, io grazie, chiuderei dicendo semplicemente che il consumo del pollo oggi è particolarmente conveniente,
sì,
perché a causa della penuria di vendita i prezzi tra l'altro sono precipitati.
Infatti.
Grazie professor.
Va bene, buona giornata, grazie. Grazie ancora.
Anche a voi, grazie.
Buongiorno professore.
Abbiamo trasmesso A Tu per Tu, interviste e opinioni a cura di RWS.